Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
Ma buongiorno dottore lo diciamo anche noi, vero Francesca?
Brava, stavo proprio aspettando questo momento per dire ma buongiorno dottore!
Ma buongiorno a voi!
Allora davvero un buongiorno al nostro graditissimo ospite, parte oggi proprio buongiorno dottore appunto a questa trasmissione che ci accompagnerà di mercoledì con un tema diverso, la possibilità per tutti voi di partecipare attivamente, di porre le vostre domande, i vostri dubbi, insomma tutto quello che vi viene in mente. Ogni mercoledì si affronterà, come dicevamo, un tema diverso con il dottor Michele Pizzinini, medico chirurgo, lui è specialista in scienza dell'alimentazione, in diabetologia e malattia del ricambio, è anche membro del consiglio direttivo nazionale della Società Italiana dell'Obesità, socio poi di tante altre società scientifiche, tante altre cose nel suo curriculum che scopriremo passo passo. Dottor Pizzinini,
come quasi più bravo di quello che sono magari.
Ma no,
ma non scherziamo,
Pizzinini.
Dai, è bravo.
È bravo, è molto molto bravo. Allora, iniziamo oggi con un tema che sicuramente cade a fagiolo, come si dice in questo periodo. Se ne parla, se ne è parlato tanto, perché ci ammaliamo? Questa un po' è la domanda su cui ruota questa prima puntata, dottor Pizzinini.
Sì, certo, mi piace sempre iniziare questi incontri, anche quando vado a parlare nelle scuole, ad esempio, pongo questa domanda, ma perché secondo voi ci ammaliamo? Noi che siamo riusciti a conquistare il mondo, siamo riusciti a inventarci di tutto e di più, gli animali vivono in mezzo ai boschi e non hanno medici, non hanno ospedali, non hanno case. Il problema nostro più grande invece è sempre quello di pensare alla salute. Le nostre proteste così più vive le facciamo perché vogliamo un'assistenza sanitaria sempre più attenta. Quindi come mai siamo diventati così fragili? Dimmi un po' tu, secondo
ecco,
te come mai?
prima interrogazione.
Questa volta tocca a te, Francesca, mi dispiace, la domanda l'ha fatta a te, di solito sono io,
sì.
Invece oggi rispondi.
Ci sarà sempre la domanda iniziale, ecco. Facciamo così,
anche
la vox populi.
Allora mi devo preparare.
Vai. Che...
Ma perché ci ammaliamo, oddio, dottor Pizzinini, così la su due piedi mi verrebbe da dire che... Siamo sempre magari in relazione con elementi nuovi e quindi questo in qualche modo mina magari quella piccola sicurezza anche da un punto di vista fisico che riusciamo a costruirci?
Sì, brava, tutto sommato è una risposta decente. Sì, sì, sì. Di solito per farmi contento mi dicono che è sempre colpa dell'alimentazione, invece tu sei stata un attimino più fantasiosa.
Sì.
No, in effetti l'ipotesi più accreditata è che probabilmente noi ci stiamo allontanando troppo dall'ambiente in cui noi ci siamo evoluti, quindi siamo evoluti partendo soprattutto dall'Africa, nella zona tra il Kenya e la Tanzania, e lì si viveva in un ambiente dove c'era la necessità di avere una vista acutissima per vedere se c'era una preda oppure se arrivava un predatore. Oggi noi passiamo i nostri primi 20 anni della nostra vita a studiare seduti, a giocare con i video con gli smartphone,
quello lo facciamo a tutte le età, dottor Pizzinini.
Sì, esatto, drammaticamente a tutte le età, poi non possiamo lamentarci se poi abbiamo problemi di vista. Quando non sappiamo cosa fare ci mettiamo le cuffiette, ci spariamo a 100 decibel nelle orecchie, certe volte si sentono delle macchine passare che hanno il volume talmente alto che vibra anche la macchina stessa ferma al semaforo. Dovremmo vivere in un ambiente dove l'aria dovrebbe essere sempre pulita e oggi invece non sappiamo più quello che respiriamo. Pensiamo agli animali che sono in mezzo a un bosco e noi viviamo invece in questi grandi agglomerati, città di 20-25 milioni, dove basta appunto una pandemia che fa ovviamente stragi. Chiaramente un virus in un ambiente più naturale, diciamo, farebbe molta più fatica ad espandersi, e quindi anche nel mondo animale non ci sono queste epidemie così accentuate. Quindi abbiamo completamente stravolto il nostro modo di vivere. Io faccio immaginare questo come se noi avessimo studiato una macchina di Formula 1, abbiamo studiata per 50 anni per renderla prestante, super efficiente. La Ferrari vince in tutti gli autodromi, saranno fatte per essere veloci, quindi basse, con determinate caratteristiche. E poi l'ultima gara, quando si tratta di dire dobbiamo decidere chi vincerà poi il campionato, prendiamo la Ferrari, che è la macchina quest'anno non proprio così efficiente, però comunque una delle macchine più performanti, la portiamo a correre su una strada di montagna ed ecco che improvvisamente quella macchina che era la macchina super vincente improvvisamente diventa fragile, continuerà a bucare, romperà le sospensioni, toccherà il musetto, proprio perché è stata sviluppata per correre in un autodromo e noi portandola invece in un altro contesto ecco che è diventata una macchina super fragile. Quindi noi oggi ci ammaliamo proprio perché è cambiato il contesto evolutivo in cui oggi si vive.
Beh, devo dire che è una riflessione molto interessante, quindi già come inizio, dottor Pizzinini,
non va male.
No, esatto, non c'è male, devo dire. Allora, visto che parlava di cambiamenti e visto che poi lei nello specifico, insomma, l'abbiamo anche detto in apertura, è sicuramente, no, un grande esperto quando parliamo di alimentazione, l'alimentazione come è cambiata in tutto questo?
Ecco, ovviamente è cambiata profondamente anche la nostra alimentazione. È stato molto interessante perché uno dei primi ad occuparsi di alimentazione è stato un dentista americano, viveva a Los Angeles, tal Weston Price, che è stato definito il Newton dell'alimentazione, che si chiedeva: ma come mai io sono qui che lavoro a Los Angeles, curava i denti a tutti questi ricchi di Hollywood e poi arrivano questi disperati dal Messico che hanno tutti delle dentature perfette? Ogni tanto ce lo chiediamo anche noi, vediamo in giro questi neri che hanno i denti bianchi, perfetti, non sono cariati, e si è chiesto come è possibile che noi che siamo più evoluti, siamo più ricchi, abbiamo tutti i denti malmessi e invece questi disperati che non hanno mai visto uno spazzolino, un dentifricio, hanno denti sani. Quindi ha incominciato a viaggiare praticamente, questo considera nel 1920, nel 1925, quindi in tempi non sospetti. E ha viaggiato tutti i continenti, è andato in Amazzonia, in Africa, è andata a Papua Nuova Guinea, in Australia, eccetera. Ha fatto un librone grosso, almeno alto almeno 5 centimetri, dove ha fotografato le bocche di tutti i nativi e tutti quanti avevano i denti sani. Allora, lui ha dedotto che probabilmente noi con le nostre abitudini alimentari rovinavamo le nostre bocche, quindi ha cominciato a fare poi tutta una serie di sperimentazioni, lui le faceva con i gatti, dove prendeva due gruppi di gatti, ad un gruppo dava da mangiare la stessa quantità di cibo, uguale per quanto riguarda le calorie, la composizione e quant'altro, all'altro gruppo invece gli dava da mangiare lo stesso cibo però cotto. E in effetti i gatti che mangiavano il cibo cotto, quindi semplicemente con un intervento così modesto come la cottura, ecco che i gatti che si nutrivano con gli alimenti cotti non erano così sani, avevano un pelo peggiore, tendevano più facilmente ad essere sterili e morivano prima. Quindi la sua conclusione è stata quella che probabilmente noi, manipolando troppo gli alimenti, gli togliamo quello che lui chiamava i principi vitali. Quindi in effetti è stata un'intuizione non da poco. Se noi pensiamo a quello che mangiamo oggi, mangiamo cibi conservati, mangiamo l'insalata che nelle buste si conserva per dei giorni. Parlando con un mio amico, mi ricordo alcuni anni fa, mi diceva che aveva una tartaruga e la tartaruga, l'insalata delle buste, non la mangiava. Mangiava l'insalata fresca e la mangiava magari anche di vecchia, di 2-3 giorni, però l'insalata della busta la schivava. Quindi evidentemente gli animali hanno anche queste cose che probabilmente le capiscono, avrà sentito l'odore, avrà sentito qualche cosa, però noi oggi sempre più mangiamo cibi che arrivano dall'altra parte del mondo, mangiamo cibi che sono sempre meno freschi, sempre più conservati, sempre più trattati e quindi la nostra salute ne ha indubbiamente risentito.
Ma e quindi lei ci dice di fatto che avere cibi che si conservano a lungo non necessariamente è un vantaggio, nel senso che ovviamente viviamo in una società in cui, lo sappiamo, siamo sempre di corsa, poter magari godere di un cibo che duri un pochino di più ci garantisce anche, no, un po' di comodità.
Indubbiamente la comunità ce l'abbiamo, però è altrettanto vero che le malattie possono dipendere anche dall'uso di questi cibi che sono stati manipolati. Un esempio banale, la prima volta che si è parlato di allergie è stato nel 1856, dove era stata descritta su una rivista scientifica il caso di una persona che aveva dei sintomi allergici. Oggi il 25% della popolazione ha problemi di allergie ai pollini, all'ulivo, alle graminacee, alla betulla, al nocciolo. com'è possibile? Cioè, noi stiamo sempre vivendo nello stesso ambiente di 1.000.000 anni fa, 5.000 anni fa, 10.000 anni fa, prima le allergie non esistevano, adesso ci sono. C'è un qualcosa che ha alterato certi equilibri proprio anche nel nostro organismo. Le malattie autoimmuni, sappiamo che l'organismo, quando noi abbiamo una malattia autoimmune, produce gli anticorpi per uccidere i propri organi, e quindi uno si chiede: ma perché l'organismo, il sistema immunitario uccide la tiroide? Che cos'è che lo fa impazzire? Le malattie autoimmuni noi ne abbiamo circa 80, sapete quante ne hanno le scimmie? Zero. Cos'è che ha fatto impazzire il sistema immunitario? Quindi indubbiamente ci saranno i virus, ci saranno i contaminanti ambientali, ci sarà tutto, però noi dobbiamo pensare che tutti i giorni mangiamo 3 volte al giorno, introduciamo tutta una serie di cibi nuovi anche da un punto di vista evolutivo, ogni anno sul mercato, nei supermercati arrivano circa 500 cibi nuovi, diversi, quindi abbiamo stravolto completamente le abitudini alimentari, il nostro organismo non si è adattato, non ha avuto proprio il tempo per adattarsi, per cui le malattie stanno aumentando sempre più, diciamo, a dismisura, direi.
Beh, il tema, devo dire, no?
Sì, è molto interessante, sì, e la nostra Francesca è rimasta un po' perplessa, ma anch'io, devo dire.
Sì, perché su alcune cose devo dire, no? Che
è vero, se uno pensa all'evoluzione umana, forse è vero che tutti questi cambiamenti sono avvenuti relativamente in poco tempo. Va bene, ci fermiamo perché dobbiamo sentire, come sempre, come si viaggia lungo l'autostrada del Brennero. Ci ritroviamo, penso che il dottor Pizzinini ci racconterà ancora tante altre cose interessanti, vero?
Spero, sono qui per voi.
A tra poco. E abbiamo ritrovato anche Ultimo, la sua 22 settembre, l'ultimo singolo. Riprendiamo con Buongiorno Dottore. Tra l'altro al dottor Michele Pizzinini non ha risposto solo la nostra Francesca, ma anche una nostra ascoltatrice. L'ascoltiamo, la Rossella, che così insomma, ha dato la risposta alla domanda che ti ha fatto all'inizio. Vedi che insomma si è sentita in dovere di dire la sua.
Di aiutarmi soprattutto.
Sì, ascoltiamo, eccola qui.
Forse ci ammaliamo anche di più perché quando c'è freddo andiamo in macchina, andiamo sempre a un automezzo, non facciamo uscire i figli quando c'è fresco, allora sono sempre imbacuccati da casa, dentro in casa escono direttamente dentro la macchina, è facile anche ammalarsi, e poi anche l'alimentazione e... Ecco, io penso che sia anche questo. Arrivederci, grazie.
Brava Rossella, che carina, no?
Perché
devo
secondo
dire.
Me un po' si è dispiaciuta, no? Che avrà detto magari non riesco a rispondere, mi è venuta in soccorso, grazie
sì.
Rossella.
Anzi, ricordo il numero 366 12 61 060 per SMS e WhatsApp. Partecipate perché a noi piace alla fine, no? Che dici?
Certo, ben volentieri.
E magari, dottor Pizzinini, può essere la riflessione appunto di Rossella?
Sì, senza dubbio. Cioè noi dobbiamo capire che, considerare innanzitutto che gli animali vivono in mezzo alla neve senza scarpe, senza vestiti, senza niente, quindi anche questo dovrebbe farci riflettere perché noi ormai non siamo più capaci di vivere al di fuori degli ambienti riscaldati d'inverno, raffreddati d'estate, quindi continuiamo a intervenire anche proprio sul clima dove si vive. E l'altra riflessione giustissima che faceva la signora è che noi un tempo ci muovevamo molto di più e una delle cause per cui anche la popolazione aumenta di peso è che è stato completamente disgiunto il dispendio energetico che ci voleva per procurarsi il cibo, quindi magari gli uomini a quei tempi durante l'evoluzione dovevano camminare tutta una giornata a cercare, cacciare, quindi era una giornata dispendiosa anche da un punto di vista proprio calorico. Oggi noi invece apriamo il frigorifero, troviamo dentro di tutto e di più e quindi abbiamo perso questa necessità di muoverci per procurarci cibo, perché ormai ci siamo circondati da cibo in qualsiasi modo, in qualsiasi contesto. Quindi indubbiamente il crollo dei consumi inerenti all'attività fisica e quindi, ripeto, a procurarsi cibo ha contribuito anche all'esplosione dell'aumento di peso. Mai come negli ultimi 50 anni noi ci muoviamo poco. Basti pensare, una volta c'erano le cabine telefoniche e si è stimato che per fare una telefonata uno dovesse fare circa 1,5 km. Non so come hanno fatto a stimarlo, però 1,5 km al giorno per fare una telefonata, anche perché ci si alzava dal divano, si andava a prendere il telefono, non avevamo i telecomandi, eccetera. Quindi sono tutte piccolezze che però contribuivano a bruciare più energia. Oggi invece non si brucia più niente.
Ecco, visto che abbiamo parlato, no, fino adesso anche molto di questi cambiamenti in un lasso temporale molto lungo, quindi un po' in tutta la fase insomma evolutiva dell'uomo, a volte magari questo però un po' ci può anche confondere quando parliamo di migliaia, milioni di anni, insomma sono dei tempi lunghi.
Sì, certo, infatti la storia dell'uomo, noi ci siamo separati dallo scimpanzé circa 6 milioni di anni fa, 6 milioni di anni fa. E per lo scimpanzé noi siamo l'animale più simile, perché tra noi e lo scimpanzé ci sono 6 milioni di anni, ma tra lo scimpanzé e il gorilla ce ne sono 9 milioni, quindi per lo scimpanzé noi siamo i suoi simili più vicini. La stessa cosa possiamo dire noi appunto degli scimpanzé. Però si considera la nascita del genere umano circa 2 milioni di anni fa, quando noi per ben 3 volte poi siamo usciti dall'Africa, quindi una prima volta circa 800.000 anni fa con l'Homo erectus, che partendo appunto da questa zona lì a cavallo del Kenya e della Tanzania, camminando, quindi non sapendo che cosa sarebbe andato incontro, avrà attraversato zone desertiche, zone foreste, eccetera, quindi non sapeva assolutamente a che cosa sarebbe andato incontro, che tipo di fauna, se pensiamo che in Africa ci sono i leoni e arrivava in India dove c'erano le tigri, quindi voglio dire ambienti assolutamente diversi, però si è adattato e per ben 3 volte, ripeto, noi siamo usciti dall'Africa ripartendo sempre da capo. La seconda volta siamo usciti con l'uomo di Heidelberg, che è quello che ha dato poi origine all'uomo di Neanderthal. L'uomo di Neanderthal improvvisamente 40.000 anni fa si è estinto e non sappiamo perché di sicuro si è incontrato con l'Homo sapiens, perché in ognuno di noi c'è circa un 2% di DNA che è dell'uomo di Neanderthal, quindi abbiamo avuto anche dei rapporti piuttosto ravvicinati, se c'è del DNA di Neanderthal in ognuno di noi. Quindi
in qualcuno anche un po' di più, devo dire.
Dipende.
E poi la terza volta siamo usciti un 150.000 anni fa con l'Homo sapiens, e questa volta siamo riusciti a conquistare il mondo e la situazione era completamente diversa, perché negli ultimi 100.000 anni noi abbiamo avuto 3 glaciazioni, quindi l'uomo avrà camminato per migliaia di anni sui ghiacci per attraversare lo stretto di Bering, lo spazio che esiste tra la Russia, tra la Siberia e l'Alaska, avrà camminato, si è stimato, per centinaia di anni sul ghiaccio, e in questo caso, ad esempio, il lupo è stato il primo animale ad essere addomesticato perché ha aiutato l'uomo a cacciare, quindi c'è stata questa collaborazione nel procurarsi il cibo. Siamo arrivati in Australia 40.000 anni fa, e quindi ci sono stati dei grandissimi cambiamenti anche da un punto di vista, diciamo, orografico, perché l'ambiente era completamente diverso. Quindi il nostro comportamento in questo periodo è sempre stato definito di tipo cacciatore-raccoglitore. Quindi l'uomo delle caverne, se cacciava il mammut, avrà mangiato il mammut dalla mattina alla sera, e quando non cacciava niente avrà mangiato bacche, tuberi, radici, insetti, tutto quello che gli poteva riempire la pancia. Certo è che noi non abbiamo mai mangiato, ad esempio, i cereali sono delle graminacee, sono in giro tante persone che sono allergiche alle graminacee, non abbiamo mai mangiato derivati del latte perché sono alimenti che sono arrivati in tempi estremamente recenti da un punto di vista evolutivo, quindi i cambiamenti sono stati veramente notevoli, e tutto questo è successo in tempi evolutivi molto recenti, perché questi cambiamenti sono successi, diciamo, da 5-6 mila anni in qua. E soprattutto nelle zone poi più fredde, se pensiamo che l'agricoltura si è sviluppata in Medio Oriente circa 10.000 anni fa, però prima che arrivasse ad esempio al nord, in Svezia, in Finlandia, eccetera, sono passati migliaia di anni, lassù l'agricoltura è arrivata circa 3.000 anni fa. Noi 15.000 anni fa, sopra la nostra città, sopra Trento, c'erano circa 1,5 chilometri di ghiaccio, cioè 1,5 chilometri è tanto, prima che si fosse poi sciolto tutto, il Bondone probabilmente era una collinetta in confronto, quindi 15.000 anni fa è cambiato completamente il contesto, e quindi anche sulle Alpi l'agricoltura è arrivata in tempi molto molto più recenti, 3-4 mila anni fa. E noi in questi tempi recenti, ripeto, abbiamo stravolto completamente il modo di mangiare.
Quindi esatto, quindi abbiamo cambiato proprio anche il modo, no, di alimentarci.
Certo, prima anche il nostro modo di alimentarci era molto più discontinuo, non esisteva il fatto che mangiassero tre volte al giorno come facciamo noi, ma probabilmente ci sarà stato un comportamento alimentare diverso. Quando c'era abbondante cacciagione avrà mangiato la carne per tutto il giorno, si sapeva che anche il comportamento alimentare tra uomo e donna era completamente diverso, perché gli uomini si dedicavano di più alla caccia e quindi potrebbe essere che effettivamente anche noi maschi hanno bisogno di un apporto proteico maggiore. Le donne invece rimanevano in questi, diciamo, accampamenti dove più facilmente accudivano alla prole e avevano un comportamento più di tipo raccoglitore. Noi quando diamo delle raccomandazioni alla gente sul modo di mangiare non teniamo mai in considerazione queste differenze di genere, cosa che invece probabilmente hanno la loro importanza anche nel mantenimento della salute. Quindi diamo le raccomandazioni per tutte, ma probabilmente per qualcuno sono più valide, per qualcun altro meno importanti. E quindi il cambiamento, ripeto, è stato così rapido, per cui non tutti si sono adattati. Quindi per capire un po' anche la tempistica, faccio immaginare come la storia dell'uomo come paragonandola alla storia di una persona. Quindi se noi pensiamo a un soggetto di 75 anni, quindi pensiamo allo zio o al nonno che ha 75 anni, questo ricalca le 80.000 generazioni che si sono state nel corso appunto della nostra evoluzione con un comportamento di tipo cacciatore-raccoglitore. Improvvisamente questo soggetto di 75 anni, un giorno di Capodanno, gli facciamo cambiare modo di mangiare, gli facciamo mangiare il pane, la pasta, il riso, il formaggio, cioè tutti gli alimenti così nuovi, e poi sempre più avanti cibi più facilmente conservati, a lunga conservazione, eccetera. Quindi questo soggetto che per 75 anni ha mangiato in una determinata maniera, il suo apparato digerente era abituato a decidere, a digerire certe cose con una determinata tempistica, improvvisamente nel giro di 3 mesi le sue abitudini sono state completamente stravolte. Abbiamo introdotto grandissime novità alle quali probabilmente questo individuo, se pensiamo noi come siamo abitudinari, a tanti piace sempre la pasta in bianco, la pasta al pomodoro, la bistecchina, eccetera, facciamo fatica a cambiare anche il gusto, pensiamo anche ai bambini, mangerebbero sempre le stesse quattro cose, gli anziani mangerebbero sempre la minestra alla sera cena, eccetera, cioè tendiamo a fossilizzare un po' le nostre abitudini. Ecco, questo soggetto abituato a mangiare così per 75 anni, nel giro di 3 mesi, gli è stata sconvolta veramente la vita e quindi in questi termini ne paga ovviamente la salute.
Beh, devo dire che comunque, ecco, grazie anche al dottor Pizzinini, comprendiamo meglio anche proprio il legame e l'importanza di alimentarsi correttamente. Tra l'altro su questo volevo anche ricordare che magari possiamo dare anche degli spunti di lettura. Dottor Pizzinini, lei è anche autore di pubblicazioni proprio a carattere scientifico e divulgativo, tra cui La guida alimentare dello sportivo, La salute comincia a tavola, Lunedì mi metto a dieta.
Questo è classico, questo, no? Lunedì mi metto a dieta è classico. Lunedì smetto di fumare, lunedì inizio a fare sport.
Sì. Già lunedì poi è una brutta giornata di solito, perché insomma, dai, no, uno.
Sì, è sempre lunedì, dottore,
sempre,
no?
Sempre per tutti è lunedì.
Così abbiamo ricordato anche appunto alcune sue pubblicazioni che sicuramente immagino che poi vadano in questa direzione.
Sì, l'obiettivo è sempre quello di dare delle informazioni possibilmente corrette che abbiano anche dei riscontri scientifici. Quindi voglio dire, il fatto che io oggi abbia iniziato questa trasmissione proprio presentandovi quelli che sono stati i cambiamenti serve proprio per contestualizzare il motivo per cui oggi ci troviamo in questa condizione. Non per niente poi negli ultimi 10 anni si parla tanto anche di paleodieta, si parla anche di queste proposte che talvolta sono veramente difficili da digerire, per cui anche la dieta, non so, dei gruppi sanguigni, che è una teoria che è stata messa in piedi ancora 50 anni fa da Peter D'Adamo, che si richiamava a questi concetti, proprio perché i gruppi sanguigni si sono evoluti con una determinata tempistica. Il più vecchio è il gruppo 0, poi è arrivato il gruppo A, il gruppo B, poi il gruppo AB. Il gruppo AB è quello che si è sviluppato 2500 anni fa, quando il comportamento alimentare si era già modificato, mangiavamo già cereali, eccetera. Però segue un pochettino questo discorso che vi stavo facendo, quindi è importante contestualizzare appunto il cambiamento e la rapidità soprattutto dei cambiamenti.
E questo è il taglio che daremo anche ogni mercoledì, ovviamente, perché il nostro dottor Pizzinini è, lo avete sentito, preparatissimo. Lui tra l'altro vive a Trento e lavora anche presso il centro Policura, così ricordiamo anche dove lo possiamo trovare, e poi naturalmente sintonizzatevi ogni mercoledì.
Sì, poi le prossime volte chiaramente parleremo di argomenti così che si presteranno più anche a delle domande, a degli interventi dal pubblico, per cui la prossima volta parlerò di sovrappeso, di obesità, perché ci avviciniamo alla data del 10 di ottobre che è l'obesity
day. La giornata,
esatto.
Sono preparata, dottor
Pizzinini,
sulla giornata.
Brava Francesca. Ricordiamo poi che se per caso avete perso questa puntata o vi siete sintonizzati tardi, la trovate in podcast sul nostro sito alpinotizie.it e poi la domenica in replica alle 13.15. Quindi abbiamo detto tutto.
Abbiamo detto tutto!
Allora dobbiamo salutare il dottor Michele Pizzinini, è stato un piacere.
È stato un piacere, ci ritroviamo mercoledì prossimo.
Mercoledì prossimo, è un caro a risentirci a tutti gli ascoltatori.
Ciao! Buongiorno dottore! Consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo! A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!